ed è pronto l'ultimo dei collegamenti di questa mattinata informativa di Blackout. Siamo collegati con Imperia, più precisamente con il presidio che c'è di fronte al tribunale di Imperia, dove questa mattina dovrebbe esserci, o forse c'è già stata, non lo sappiamo, la sentenza al processo intentato contro i tre aggressori di Moussa Balde. La sentenza riguarda una vicenda del 9 maggio 2021 a Ventimiglia. Moussa Balde era fuori da un supermercato dove cercava di racimolare qualche soldo, una scarica violenta di calci, pugni e sprangate. Vittima e testimone di un'aggressione avrebbe avuto il diritto formale ad essere protetto, ma un ragazzo nero senza documenti non ha alcun diritto. Moussa, dopo un breve ricovero, venne portato al CPR di Torino, dove verrà trovato impiccato la notte del 23 di maggio. Un'altra vittima delle frontiere, delle leggi che negano la libertà di circolazione a chi sceglie di migrare per cercare una vita diversa. E due notti prima di questo, di oggi, un altro migrante, l'ennesimo, è morto nella galleria ferroviaria che collega l'Italia e la Francia sul confine di Ventimiglia, aperto ai turisti, chiuso ai migranti, l'ennesima vittima del dispositivo delle frontiere. Ed è collegato con noi un compagno della rete di Solidali che questa mattina ha organizzato proprio il presidio che è in corso di fronte al tribunale di Imperia. Ciao!
Ciao, ciao a tutte e tutti.
Allora, ci vuoi un po' raccontare come stanno andando le cose lì al presidio? Poi magari entriamo un po' più nel merito della vicenda di Moussa Balde e di questo processo.
Allora, in questo momento è in corso l'udienza, che è il momento finale del rito abbreviato contro i tre aggressori che hanno richiesto questa procedura. E ci sono già state due udienze precedentemente e oggi aspettiamo qua davanti la sentenza. Il presidio è numeroso e si stanno alternando gli interventi, tra cui c'è da segnalare un messaggio della famiglia di Moussa che ci hanno voluto inviare da leggere per questa occasione, ed è un saluto commovente a Moussa e un appello a lottare per rimarcare il razzismo di questa morte e lottare per tutte le persone in viaggio in questo momento. Non so se sentite, in questo momento gli slogan stanno venendo scanditi al presidio e tutti i presidi sono stati ben partecipati e abbastanza intensi, perché appunto si alternano sia i pensieri delle persone solidali qua al confine, con i messaggi della famiglia, con i comunicati che sono stati scritti nel frattempo per raccontare questa vicenda.
È un aspetto molto importante, anche perché, se non sbaglio, il tribunale non ha finora accolto la richiesta dell'aggravante di odio razziale, e quindi l'episodio è in qualche modo limitato ad una sfera fra virgolette privata, senza questa aggravante che appare del tutto immediata, evidente nella violenza con la quale è stato assalito da tre energumeni che hanno divelto di tutto, l'hanno colpito con sprangate, calci, pugni e così via.
Sì, infatti noi non siamo qua a gioire o disperarci di qualunque decisione prenderà questo tribunale, ma proprio a ribadire questo concetto, che per noi la morte di Moussa è chiaramente una morte dettata dal razzismo sistemico, che i responsabili della morte di Moussa sono molteplici, a partire dai tre aggressori, a partire dal sistema dell'accoglienza che non gli ha dato permesso di soggiorno, per passare poi a chi l'ha internato, a chi l'ha rinchiuso, i medici che non hanno riconosciuto lo stato di stress psicologico. Insomma, gli attori sono molteplici e tutto questo è riferibile a razzismo. Non c'è un passaggio in cui questo razzismo non sia evidente. Il fatto che il tribunale non lo riconosca è rilevante nei termini per cui dimostra per l'ennesima volta quanto le istituzioni financo promuovano il razzismo nascondendolo, e noi siamo qua appunto a passare questo messaggio in maniera forte, finisca come finisca questo processo, l'interesse per noi è relativo, poi sarà molto importante il processo che si aprirà a Torino, che cercherà di capire le circostanze della morte e che cercherà di far luce anche su tutta quella che è la macchina detentiva del CPR di Torino. Però il fatto che poi, questo non ci tengo a dirlo, il fatto che il Tribunale non riconosca il razzismo si collega direttamente al fatto che il giorno stesso il questore di Imperia ci tenne a precisare che non aveva a che fare con razzismo. Ecco, questo lo spiegava bene in un'intervista proprio a Radio Blackout qualche tempo fa l'avvocato della famiglia Balde, Gianluca Vitale. Questo fatto deriva anche dalla natura del contesto ventimigliese, cioè i tre aggressori prima di consegnarsi fanno una strana trattativa col commissariato di polizia, un funzionario di polizia incontra una sorta di rappresentante informale dei tre aggressori fuori dagli uffici del commissariato e solo dopo i tre aggressori si consegnano, e la sera stessa il questore dice che non è razzismo. Ecco, il contesto di Ventimiglia è un contesto permeato dall'andrangheta, e l'avvocato dei tre è l'avvocato storico dell'andrangheta, quindi non c'è solo, c'è il razzismo e la connivenza di più forze attive in città, quindi l'andrangheta e la polizia, che prendono accordi fuori da ogni ufficio, fuori da ogni aula, e insomma non credo di dover spiegare più di così, cioè, nel senso.
No, ma d'altra parte forse è opportuno ricordare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che questa vicenda è diventata una vicenda pubblica perché qualcuno presente durante l'aggressione ha fatto dei video. Questi video sono circolati immediatamente, sono diventati virali, e quindi questa vicenda, che probabilmente sarebbe caduta nel nulla, no? Uno dei tanti immigrati pestati da chissà chi che finiscono all'ospedale, li rappezzano alla meno peggio, e se gli va bene li mettono in strada, se gli va male li spediscono dentro il CPR. E in questo caso il video è stato il video a renderlo possibile. Se non ci fosse stato il video, io penso che quei tre non sarebbero neanche a processo oggi.
Sì, ma ti dico di più, cioè nel senso che a noi sembra che anche il fatto che lui sia stato immediatamente preso, arrestato, perché tanto di fatto trattenuto, e poi inviato direttamente al CPR, e che l'avvocato Gianluca Vitale non abbia fatto difficoltà a entrare in contatto con lui, ci sembra chiaramente il tentativo di coprire i tre sui quali appunto c'è una negoziazione extra commissariato che lascia grandi sospetti. Quindi oltre al fatto che normalmente la società è indifferente, queste robe, se non sono visibilizzate, scompaiono nel nulla, in questo caso ci sono anche una serie di non troppo strane connivenze che raccontano qualcosa di Ventimiglia che raramente emerge. Ventimiglia, questo ci tengo a raccontare agli ascoltatori, ok, non è sicuramente il Mediterraneo, non è Calais, ma ormai da diversi anni sta diventando un luogo sempre più violento e mortifero. Sono ormai sulla frontiera italo-francese, calcolando anche l'Alta Val di Susa, Bardonecchia e via dicendo, sono più di 50 le vittime della frontiera italo-francese dal 2015 a oggi. L'ultimo ieri sera, sul tetto di un treno, treno regionale che da Ventimiglia partiva per la Francia, morto della corrente elettrica sul tetto del treno, principio di incendio, non sono accorti i passeggeri per un principio di incendio, e è stato fermato il treno a Garavan e hanno trovato questa persona morta. E anche questa, dal nostro punto di vista, è diretta responsabilità del dispositivo di frontiera, che più si rafforza, più rende pericoloso il viaggio delle persone e rende mortifero e violento questo territorio. La stessa Ventimiglia dal punto di vista sociale è diventato un luogo violento, cosa che per chi è qua da diversi anni non era in questi termini. Le persone vivono sotto il ponte in condizioni, e spesso rimanendoci per del tempo, se prima questa frontiera era più permeabile, la gente rimaneva massimo qualche giorno a Ventimiglia, adesso incontri persone che sono da mesi a Ventimiglia, che vivono in strada con i passeri che fanno il bello e il cattivo tempo, e anche in questo caso i passeri esistono solo perché esistono le frontiere. No, bisogna smettere di raccontare i passeri cattivi di fronte a una società democratica buona.
Per ogni volta che c'è un divieto c'è qualcuno che trova la maniera di guadagnarci sopra. Se non ci fosse il divieto non ci sarebbe chi ci lucra, questo è del tutto evidente. Chi magari ha qualche soldo ci prova.
Esatto, e anche le proposte di viaggio dei passeur diventano sempre più rischiose con il rafforzarsi del dispositivo di frontiera. Insomma, più sbirri ci sono, più il viaggio diventa difficile, più i rischi connessi al viaggio aumentano progressivamente. E noi in questi anni abbiamo visto la curva dei morti, questa conta macabra, crescere. Ecco, a Ventimiglia adesso quello che almeno il nostro piccolo mondo di solidali sta cambiando è che su queste cose qua stiamo cercando di fare più attenzione, anche un gruppo di lavoro specifico sulla questione dei morti in frontiera, che ha l'obiettivo di riuscire da un lato a visibilizzare questa cosa, a fare anche un lavoro di archivio eccetera eccetera, ma anche a dare a ciascuna persona che lascia la propria vita su questa frontiera la dignità di questo momento, di ridargli un nome, sostenere le famiglie, denunciare la sua morte, ricordare questa persona, perché appunto se no finiamo a volte a contare, a pensare le morti in frontiera come dei numeri, quando ogni singola morte è una storia di vita, una persona che aveva una famiglia, degli amici, e questo per noi è molto importante. È per questo che oggi siamo qua davanti al tribunale anche con le foto stampate grandi, dei cartelloni con le foto di Mussa, perché Mussa era una persona, non era solo un migrante, un clandestino, uno che è stato picchiato, uno che viveva sotto il ponte. Mussa aveva una famiglia che abbiamo conosciuto il fratello Tierno, la famiglia si è costituita da parte civile e siamo determinati a sostenerla in questo percorso, e così cercheremo di fare con le altre persone che hanno lasciato la vita, ricordarle una per una. Domenica probabilmente saremo di nuovo in frontiera ai Balsi Rossi per commemorare la morte di ieri sera. Abbiamo deciso che ogni singola morte su questa frontiera dovrà avere il suo momento di commemorazione, e che da parte dei solidari ci sarà un'attenzione anche al sostegno delle famiglie, al ricordo di queste storie e via dicendo.
Ecco, tra l'altro io ho notato che ormai da diversi anni all'ingresso della galleria autostradale che segue l'ultimo casello in territorio italiano c'è una scritta ormai fissa: attenzione, possibili pedoni in moto all'interno della galleria. Quindi tutti sono consapevoli che c'è chi rischia la vita infilandosi non soltanto nelle gallerie dei treni, ma anche nelle gallerie autostradali. Io volevo farti una domanda, e sono passata proprio da poco dalla Francia verso l'Italia, dal confine di Ventimiglia, e ho notato che in direzione opposta c'era un imponente dispositivo di polizia, e ancora conseguenza dell'abbraccio di ferro tra l'Italia e la Francia in seguito alla disputa sulle ONG, o è un dispositivo che è così già da tempo precedente?
Allora, da un lato c'è in questo momento, ma più che altro quando c'è stata la baruffa lì tra Macron e la Meloni, una ennesima spettacolarizzazione dei controlli in frontiera, e quindi è in parte un, un, un po' un bluff. Dall'altra, il dispositivo ormai, io direi a partire dal 2017-2018, si è via via affinato, rafforzato sul lato francese. Dovete immaginare, perché molto spesso si concentra l'attenzione sulla frontiera tra Mentone e Ventimiglia, no? Frontiera alta, frontiera bassa, lì proprio lungo il mare. Però in realtà poi appena più sopra Castellar c'è l'esercito, Vigipirato, Operazione Sentinel, tutte quelle cose che sono state messe in campo dopo gli attentati di Parigi, del Bataclan e dicendo, e su fino in Varroia, no? La Varroia è quella che collega Ventimiglia a Cuneo. La presenza e la forza del dispositivo è imponente. Sospelle è un altro luogo di snodo che collega la Varroia a Nizza e lì anche c'è un presidio, stanno costruendo una nuova caserma della gendarmeria alla stazione di Sospelle. La Varroia è piena di gendarmerie. Non c'è paesino della frontiera italo-francese senza un presidio, più tutti quelli che sono i dispositivi tecnologici, droni, fotocellule, sul passo della morte e quant'altro. Quindi adesso si è vista una certa spettacolarizzazione di questa cosa e hanno sì un pochettino pagato qualche giorno di ritardi transfrontalieri, no? Quelli che lavorano dall'Italia vanno a lavorare in Francia, ma la realtà è che qua il dispositivo continua a rafforzarsi da anni, si affina. E infatti quello che produce è violenza e morte che negli ultimi anni sono aumentati. Adesso quando avremo finito il lavoro di archiviazione potremmo dirvi meglio, ma così a spanne, nel senso, se nel 2016 vediamo i primi morti, poi progressivamente i morti, cioè, ogni anno aumentano, cioè nell'ultimo anno e mezzo è stato duro per chi vive la frontiera con attenzione al destino delle persone in transito. E questo no, non è cambiato, è sempre la stessa merda che però si incancrenisce, non so come dire, in qualche modo è disperante. Se appunto tra i solidali ormai ci siamo messi in testa che la questione della conta dei morti, della loro commemorazione, l'attenzione alle famiglie è importante, così come stiamo facendo delle riflessioni sulla salute mentale delle persone in transito, è perché siamo entrati in un regime di emergenza, non mi piace usare questa parola, però di una situazione critica permanente, una situazione difficile delle persone in transito che è quotidiana, permanente da anni.
E certo, per tornare alla questione, alla vicenda di Moussa Balde, lui viene pestato il 9, il giorno stesso viene, o il giorno dopo, non è chiaro, viene spedito al CPR di Torino e siamo arrivati al giorno 10 di maggio. Per fortuna c'è una rete di avvocati che, allertata, ha sospettato che la destinazione fosse proprio il CPR di Torino, ma prima di esserne certi di poter costruire un contatto, che poi c'è stato tra Moussa Balde e l'avvocato Vitale, ci sono voluti dei giorni, cioè lui è riuscito a vederlo giorni e giorni dopo.
Il CPR negava.
Esatto.
Perché il CPR negava la sua presenza all'interno.
Esatto.
Ci dà la dimensione anche delle omissioni, delle connivenze e di come funziona questa macchina infernale.
Ma anche perché se tu sei arrestato e portato in galera, hai diritto a indicare un avvocato di fiducia, e se invece tu sei portato a un CPR, questo non avviene, soprattutto se non ne conosci uno, non sai a chi rivolgerti, e quindi se un avvocato chiede se c'è qualcuno lì dentro, viene considerato un privato cittadino e non gli dicono niente. Cioè, è stata veramente difficile creare il rapporto.
Stessa cosa accade con le persone scomparse o morte. Noi, appunto, ormai capita una volta ogni due settimane che qualche parente ci parla della scomparsa di qualcuno e noi proviamo ad attivarci per capire dove sia questa persona, e anche negli ospedali, nei commissariati, vi dicendo. È sempre difficilissimo. Il CPR in questo senso è una struttura particolarmente opaca, in cui appunto a chi piace parlare di garanzia del diritto, beh, non c'è alcuna garanzia, alcun diritto, ma semplicemente un campo di reclusione, un lager, come giustamente ripetiamo da anni, dove le persone vengono rinchiuse in attesa di espulsione. E sì, il CPR di Torino sta venendo sempre più usato anche per persone rastrellate a caso a Ventimiglia. Ogni tanto qua a Ventimiglia ci sono queste grosse operazioni, chiamano i pattuglioni, in cui semplicemente fanno dei rastrellamenti in giro per la città. Dopodiché, appunto, siccome oggi siamo qua per Musa, anche questo volevo dire, cioè nel senso, la storia di Musa oltretutto voi l'avete raccontata a più riprese, ne abbiamo scritto sui comunicati, c'è cioè una storia emblematica. Musa aveva il sistema di accoglienza, viveva in Peria, aspettava il suo permesso di soggiorno, il permesso di soggiorno non arrivava, c'è stato il rifiuto. Musa qua in Peria frequentava il centro sociale, partecipava a iniziative antirazziste, non era no, l'immagine dell'emarginato che poi gli aggressori hanno voluto raccontare. Sicuramente stava vivendo un periodo di difficoltà, perché appunto stanco di aspettare nel centro di accoglienza, ha provato ad andare in Francia, è riuscito ad andare in Francia. A un certo punto, viste le difficoltà, anche lì no, senza documenti non puoi lavorare, gli dicendo, è tornato indietro ed è rimasto incastrato in questo purgatorio che è Ventimiglia, ed è lì che appunto nella vita in strada, dicendo, ha incrociato sulla sua strada i tre aggressori che con un grande senso di impunità, l'aggressione è avvenuta sotto le finestre del commissariato di Ventimiglia, anche questo bisogna ricordarlo, no? Davanti agli occhi di decine di testimoni. Quindi c'è anche un forte senso di impunità da parte degli aggressori, cioè di poter pestare una persona nera gli è sembrato evidentemente una cosa che si poteva fare, è durata tanto tra l'altro il pestaggio, non è? Perché l'immagine a volte, no, uno vede qualche secondo, ma è durato a più riprese, l'hanno picchiato e per poi appunto essere lui trattenuto, no? Gli altri sono stati lasciati in libertà, hanno avuto il privilegio di fare una negoziazione con le forze di polizia, che ha dato i suoi frutti, no? Il questore che dice che non è razzismo, loro sono stati a piede libero, non che io auguri non l'arresto a nessuno, però nel senso, per far capire la differenza di trattamento, no? Che c'è stata, no? Musa viene preso, rinchiuso, e questi altri negoziano la loro colpevolezza, e il tribunale gli dà ragione, non è razzismo, no? Era un ladruncolo Musa, dal loro punto di vista, no? Musa, abbiamo avuto occasione di conoscere il fratello, di sentire queste parole. Musa era un ragazzo come tanti, che anche per aiutare la sua famiglia viene in Europa, cerca la sua strada, non la trova, si perde, fa difficoltà per tutte le barriere che vengono messe tra l'arrivo in Europa e la possibilità effettivamente di farsi la propria vita come tutti e tutte. E rimane schiacciato da questo sistema. Adesso, che sia stato suicidio o meno, non lo possiamo sapere. Dopodiché sì, è certo che la vita di Musa è stata distrutta dal razzismo della nostra società e delle persone che di questo razzismo hanno partecipato in prima persona, gli aggressori e tutto il sistema istituzionale che l'ha rinchiuso, e compresi i medici, e compresi, cioè, nel senso, i testimoni che non hanno detto un cazzo, insomma.
Una lunga filiera che si conclude in quello che chiamano, io lo ritengo un'atrocità chiamarlo ospedaletto, in realtà è una specie di pollaio con gabbie singole, ci sono, proprio sembra proprio una gabbia, e lì è l'isolamento. Dicono che anche isolamento sanitario in realtà lì.
Nel momento in cui nella società, scusami, io parto in quadro, però nel momento in cui anche nella società si moltiplicano i discorsi sulla salute mentale, no? Delle persone dopo il Covid si rendono conto che effettivamente un periodo di privazione della libertà ha delle conseguenze anche sul piano di quello che è la sofferenza psichica che ne può derivare, via dicendo. Questo ragionamento, questa moltiplicazione infinita di discorsi sul benessere non tocca minimamente le persone in viaggio, le persone senza documenti, i quali se stanno male e sono per strada sono solo dei delinquenti, delle persone brutte che infortano le nostre città. E l'ospedaletto mi sembra un buon emblema di questo, no? Cioè, qual è il trattamento sanitario che predisponiamo verso le persone senza documenti? Ecco, un luogo di morte come l'ospedaletto del CPR di Torino.
Esatto, dove oltretutto non è stato il primo a lasciarci le penne, perché il numero di morti al CPR di Torino è molto 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 elevato, e quindi è un altro dato che segna questa struttura sin dalla sua nascita. E quindi lui è stato soltanto, come dire, uno dei tanti, purtroppo. Se non hai altro da aggiungere, io ti saluterei. Il tempo a nostra disposizione si sta esaurendo.
Sì, no, solo che comunque per fortuna per il video e l'attenzione intorno alla morte di Musta è un primo passo. Oggi qua ci sono ospedali da Ventimiglia, dalla Francia, la solidarietà è tanta, ci sono stazioni, stanno scandendo slogan, non so se riuscite
sentiamo qualcosa, no?
E quindi, nel senso, non finirà qua, si seguirà con attenzione anche il processo di Torino e tutto quello che ne segue, e continueremo a denunciare il razzismo istituzionale che uccide le persone in viaggio e tutta la violenza che questa frontiera implica.
Grazie mille, alla prossima, tutta la nostra solidarietà. Ciao
a tutte e tutti, ciao, grazie.